visitato la volta scorsa la chiesa di Sardi e abbiamo lasciato in sospeso un pensiero, il tempo non c'era, è un pensiero che meritava anche un'attenzione un po' più seria. E quando ho finito anche di predicare venerdì scorso, alcuni di voi mi si sono avvicinati e mi hanno chiesto intorno a questo verso 5 del capitolo 3 di Apocalisse. Allora lo leggiamo insieme, leggiamo il versetto 5 e 6, Apocalisse 3. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non so se avremo il tempo di trattare la sesta lettera, ma vedremo come il Signore ci guiderà in questo tempo. Allora vi devo subito dire che questo verso, il verso 5, è uno dei passi difficili nella scrittura, e come tutti i passi difficili non è sempre facile anche spiegarli, ma sono difficili non perché sono incomprensibili, sono difficili perché noi siamo limitati e non riusciamo, almeno io non riesco a capire tutto, soprattutto di alcuni passi di quello che leggo. E ci sono nella scrittura proprio delle cose che sono molto difficili. E vi voglio fare due esempi, vi chiedo di venire con me nella seconda epistola di Pietro, perché sulle cose difficili anche Pietro dice qualcosa. Leggiamo per il contesto nel capitolo 3 della seconda epistola di Pietro, i versi da 14 a 16, ma solo un pensiero vogliamo dire intorno a questo passo. Allora, seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versi da 14 a 16. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. Guardate adesso, fratello, versetto 16. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse, dice, ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano la loro perdizione, come anche altre scritture. Quindi interessante vedere come anche l'apostolo Pietro riconosce che negli scritti di Paolo, in questo caso di Giovanni, quello che abbiamo letto in Apocalisse, come negli scritti di Paolo ci sono delle cose difficili. E certamente Pietro non dice queste cose sono difficili, quindi non sono bibliche. Ci sono cose difficili. Il problema è che bisogna fare molta attenzione che in queste cose difficili, come dice Pietro, non ci permettiamo di andare al di là per torcere, per cercare per forza delle soluzioni o dei significati che magari la scrittura non ci dà. Voglio leggere ancora un altro passo con voi, approfitto proprio di questa occasione per incoraggiare soprattutto i giovani nella fede a non demoralizzarsi quando si trovano davanti a dei passi che sono a volte difficili, davvero difficili. Deuteronomio, capitolo 29, anche questo è un passo abbastanza conosciuto. Deuteronomio capitolo 29, il verso 28. Deuteronomio 29, il verso 28. Le cose occulte, cioè nascoste, incomprensibili, appartengono al Signore nostro Dio. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché le mettiamo in pratica, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. E allora vedete, anche Mosè dice: ci sono delle cose che non si possono capire, che appartengono solo a Dio, e noi non dobbiamo, come dire, sentirci umiliati per questo. Però ci sono tantissime cose, tantissime rivelazioni nella scrittura che il Signore ci dà, e quelle noi dobbiamo meditare, studiare, e sono per noi, per i nostri figli, sono per la Chiesa, e dice, non le dobbiamo solo conoscere, ma le dobbiamo mettere in pratica. E questa è una cosa importante. E un altro principio molto, molto importante, andiamo nel Salmo 18, di questi passi ce ne sono davvero tanti nella scrittura, ma io voglio lasciare almeno quelle che sono le linee direttive quando ci troviamo a leggere passi che sono davvero difficili. Ci sono anche eventi che vengono narrati, vedremo nell'Apocalisse, eventi escatologici, futuristici, la cui comprensione completa l'avremo soltanto quando saranno adempiute. Quindi ringraziamo il Signore anche perché non ci fa capire tutto, non siamo nelle condizioni neanche di poterlo fare. Nel verso 30 del Salmo 18, quindi abbiamo un altro principio molto importante: la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco, egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Allora, perché ho letto questo passo? Perché nessuno di noi deve pensare che nella scrittura ci sono delle contraddizioni. Nella scrittura non ci sono contraddizioni, ci sono delle cose difficili, ci sono delle cose che non riusciamo a capire bene, ci sono cose che capiamo poi col tempo e altre che non capiremo mai, ma una cosa è certa: la parola di Dio è perfetta. Ci sono proprio dei passi che dicono la legge dell'Eterno è perfetta. E un altro passo che non voglio leggere dice più o meno la stessa cosa, è nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 5, dice: la parola di Dio è purificata, è santificata dal Signore. Non c'è nulla nella scrittura che possa essere in contraddizione con qualche altra cosa. Come si fa allora quando troviamo dei passi che apparentemente o realmente difficoltosi da capire? Quando c'è in ballo una verità in questo passo che non si riesce a capire bene? Ebbene, i passi difficili, e questo dovrebbe essere un metodo di tutti noi, devono essere sempre spiegati con quelli più semplici. E come dicevo, nella scrittura non ci sono contraddizioni. Quando noi leggiamo un passo dove c'è una verità e non riusciamo a capire bene che tipo di sfaccettatura ha questa verità, dobbiamo avere l'accortezza di andare a cercare passi più semplici, più chiari, che trattano quella verità e che sono sicuramente la spiegazione di quello che è quel passo, in quel passo non riusciamo a capire bene. Alcuni, come molti di voi sanno, su questi passi hanno costruito anche la dottrina della perdita della salvezza. Ci sono degli ambienti carismatici, pentecostali, neopentecostali, neocarismatici, apostolici, eccetera, che hanno proprio come statuto di fede la perdita della salvezza. Non la predicano apertamente. Quando evangelizzano o predicano sotto le tende, voi ascoltate dei messaggi che sono molto forti, che sono buoni, che sono evangelistici, e delle persone si convertono veramente. Poi quando si va all'interno e quindi si comincia a ricevere l'insegnamento dettagliato di questa specifica verità, si comincia ad andare un po' fuori e parlare della perdita della salvezza. Però se noi pensiamo ad una deviazione di questo genere, commettiamo o commetteremmo almeno tre principali errori che voglio farvi vedere. Noi abbiamo letto in Apocalisse, dice: a chi vince non sarà cancellato il suo nome nel libro della vita. Allora, prima di tutto, vanifica la chiarezza della dottrina della vita eterna. A questo punto si potrebbero leggere molti passi, ma io bene voglio leggere solo due, anche questi molto conosciuti. Vi invito prima a venire in Giovanni, capitolo 10, ce ne sono tante, se ricordate abbiamo parlato della certezza della vita eterna e abbiamo visto che non è possibile pensare ad una salvezza, ad una vita eterna che poi il Signore ritira, ci toglie, perché si sono commessi determinati peccati. Potremmo fare l'esempio, in 1 Corinzi 5 viene parlato di un credente della Chiesa di Corinto, ed è bello vedere la scrittura che ci parla anche di questi peccati che sono vergognosi, che sono scandalosi, che sono molto gravi, ci porta questi esempi, non nasconde che ci possano essere dei credenti che possano commettere anche di questi peccati. Ieri eravamo a casa nostra Paolo e Veronica, si parlava un po' che se i credenti non sono veramente attaccati alla parola e quindi vivono l'Evangelo, possono commettere qualsiasi cosa. Cioè, il fatto che siamo credenti non significa che siamo stati esentati da tutto ciò che può commettere ancora la natura umana. Ecco perché dobbiamo tenerci fermamente al Signore e alla sua parola. E dicevo, c'è questo passo in 1 Corinzi 5 dove parla di un credente che commetteva addirittura incesto, che si teneva la moglie di suo padre, probabilmente la matrigna. E che dice l'apostolo Paolo? Quale peccato può essere più grave di questo nella scrittura, è vero? Eppure l'apostolo Paolo, che era un apostolo, che aveva dei doni che solo l'apostolato poteva avere, dice con molta chiarezza: io, come se fossi presente con il mio spirito lì, dico che il corpo, la carne, il fisico di questa persona sarà dato in mano di Satana per quanto riguarda la morte fisica, ma il suo spirito salvo nel giorno del Signore. Ecco, ci sono sicuramente delle perdite che possono essere quelle delle benedizioni, dei premi che Dio vuole dare, la vergogna davanti alla presenza di Dio. Ma quando Dio dona qualcosa, dice anche Romani capitolo 11, lui non rinfaccia i suoi doni, non ritira i suoi doni. Il Signore non fa così. Ed è bello l'esempio che a volte faccio, pensando, non so, ad una marito e moglie che hanno un figlio, è vero, nati in questa famiglia, che hanno il cognome di questo padre, che vive in questa famiglia, e che poi ad un certo punto questo figlio comincia a comportarsi male e addirittura anche a disconoscere i propri genitori ed andarsene in un paese e non volerne più sapere dei propri genitori. Può andare dove vuole, è vero? Può anche non voler più vedere i propri genitori, ma sarà sempre il figlio di quei genitori. Sarà un figlio ribelle, sarà un figlio che passerà i guai, sarà un figlio che avrà tantissime difficoltà, sarà un figlio che Dio giudicherà, ma sarà sempre il figlio di quella famiglia. E non potrà mai dire: non sono figlio di quello lì. Questo per fare soltanto un esempio. Allora, dicevo, Giovanni capitolo 10, versetti 27 a 30, dice il Signore Gesù: le mie pecore ascoltano la mia voce. Capitolo 10, l'ho detto? Sì. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. è uno, dicevo, dei tanti passi, ma per chi vorrà approfondire maggiormente questo argomento, pensi ad esempio a Romani capitolo 8, dal verso 31 alla fine, al 39, e vedete che l'Apostolo Paolo fa un elenco quasi interminabile di situazioni che possono capitare, ma che non possono mai togliere a colui che ha ricevuto la vita, la salvezza del Signore. Forse possiamo magari leggerlo, stasera possiamo parlare solo di questo passo. Allora andiamo in Romani capitolo 8, ricorderete sicuramente che l'abbiamo studiato quando abbiamo parlato dei fondamenti della fede. Capitolo 8, guardate che cosa dice qui l'Apostolo Paolo in questo inno di vittoria del credente. Che diremo dunque a queste cose? Versetto 31. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Guardate bene, fratelli, sono delle domande retoriche, cioè che contengono già una risposta precisa che Paolo si fa. Se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? C'è qualcuno che accusa gli eletti di Dio? C'è qualcuno che può accusare gli eletti di Dio? Sì, è Satana. Apocalisse 12, è vero? È vero? Notte e giorno. Ma dice qui l'Apostolo Paolo, Dio è colui che li giustifica. E a volte le accuse di Satana sono fondate, sono vere. Guarda un po' quello lì che fa, guarda un po' quello come si comporta, guarda quello che ha detto, stasera non ci sono perché non sto bene, stavo guardando la televisione. Satana fa delle accuse che sono a volte veritiere, ma non potrà mai condannare i credenti. E questa è la bellezza, fratelli. Guardate, dice qui, chi li condannerà? Tu li puoi accusare, ma chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancora di più, è risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. L'opera del Signore non è finita con la croce, con la risurrezione, con l'ascensione. Continua ancora per noi nel cielo. Certo, approfittare dell'amore di Dio è una cosa grave. Vivere nella menzogna o vivere nella superficialità, vivere nella carnalità, ci dovrebbe davvero far piangere. Ma se siamo figli di Dio, la salvezza è per tutta l'eternità. E poi l'Apostolo Paolo va avanti, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Guardate, non c'è nulla che venga attribuito a colui che è salvato, tutto è attribuito al Signore. La vita eterna è attribuita solo a Dio. Se Dio avesse lasciato anche un piccolissimo spazio da fare a noi, da occupare noi, io credo che nessuno sarebbe stato salvato. Ma tutto è attribuito a Dio, al Signore Gesù, allo Spirito Santo. E guardate, Paolo adesso fa un elenco qui veramente straordinario. Infatti, sono persuaso, guardate fratelli, né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, Satana compreso che è una creatura, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Che bello, fratelli, che bello poter avere queste certezze, mettere i piedi in queste certezze. E l'ultimo passo, questo non era nei miei appunti, ma l'ultimo passo che voglio leggere con voi, ma ripeto, ve ne sono tanti, leggiamo in Colossesi capitolo 3. Potremmo leggere Efesini, ad esempio, capitolo 2. Sapete, anche lì un passo molto bello, che non è comprensibile alla mente umana, ovviamente. Ecco, quello è uno dei passi che noi prendiamo, di cui ci rallegriamo, ma non è comprensibile umanamente parlando. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Che siamo già seduti nei luoghi celesti alla destra di Dio, alla destra del Signore Gesù. È vero? Come si fa a spiegare un passo così? Non possiamo dire a coloro che non hanno la fede, che non sono credenti, che noi siamo già nei luoghi celesti in Cristo Gesù, è vero? Siamo già lì. Quella persona ci guarderebbe e direbbe, ma io vedo che tu sei qui. È vero, non potrebbe capire. Ma chi ha ricevuto la vita eterna e ha iniziato la sua vita per fede, ricevendo la vita per fede, cammina per fede, si vede già nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questo è davvero molto bello. E in Colossesi capitolo 3, leggiamo dal verso 1, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Guardate adesso, fratelli, poiché voi moriste e la vita, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Dove si trova la vita dei credenti? È nascosta in Cristo. Dov'è Cristo? Nel cielo. E questo è davvero molto bello. Allora, qualsiasi cosa potrà dire il passo di Apocalisse 3.5, non potrà mai dire, non potrà mai parlare della perdita della salvezza, perché, come dicevo, vanificherebbe quello che è il concetto, la dottrina biblica della vita eterna. In secondo luogo, rimanendo sempre su questo punto, si corre il rischio di elaborare una dottrina con un solo versetto. Ecco, dobbiamo fare molto molto attenzione, fratelli. Nel Salmo 119 a un certo punto è detto: la somma della tua parola è verità. Allora non dobbiamo fare della versettologia e non dobbiamo neanche pretendere che da un solo verso noi possiamo impiantare una dottrina biblica. Una dottrina è un insieme di fatti che la scrittura ci fa vedere e che ha delle sfaccettature diverse e che va compresa nell'insieme della rivelazione della parola di Dio. Mai prendere un versetto isolato, e spesso quel versetto non parla neanche di quella verità, e pretendere che quel verso possa dire tutto il contrario di tutta la verità che invece viene parlato in tanti altri passi. Anche qui dobbiamo fare attenzione. E c'è anche un terzo punto che andrebbe ad invalidare. Se fosse vero che per determinate ragioni o per determinati peccati si possa perdere la vita eterna, beh, non sarebbe neanche vita eterna, si possa perdere la salvezza, allora vuol dire che la salvezza è anche per opere. Non è più solo per fede, ma è anche per le opere, per noi che la manteniamo viva, la manteniamo in piedi e facciamo in modo da non perderla mai. E chi potrebbe dire alla fine della giornata: sono ancora salvato? Quali sono i peccati che ci fanno perdere la salvezza ed altri invece che non ce la fanno perdere? Sarebbe un bel dilemma, sapete? Dovremmo davvero fare la settimana enigmistica qui. E nessuno saprebbe dare una risposta biblica, chiara, veritiera. Sarebbe davvero triste. Pensate un attimo, fratelli, se fosse vero il concetto secondo il quale la salvezza ad un certo punto o per determinati peccati si perdesse, si perderebbe. Pensate un attimo a questo. Se ad un certo punto io perdo la salvezza, cosa devo fare dopo? Sono perduto per sempre? ho la possibilità di rifarmi, mi posso ancora ravvedere per riacquistare la salvezza. Non c'è niente di tutto questo nella scrittura. La scrittura parla, ad esempio, in Ebrei capitolo 6, di questi ebrei che hanno gustato, hanno assaporato, hanno detto è bello, quante persone sono state in mezzo a noi, che hanno detto ma proprio bello, sembravano quasi convertite, è vero? Che hanno gustato bene, eccetera, poi sono sparite, poi non. E dice l'Apostolo Giovanni, sapete, in 1 Giovanni 2,19, a un certo punto dice che erano con noi ma non erano dei nostri, è vero? Sono usciti perché? Perché è il Signore che fa questo, e il Signore ha fatto in modo che queste persone uscissero perché non venissero confuse o immischiate con il popolo di Dio. È il Signore che a volte fa anche pulizia, fa una selezione, una cernita precisa, perché noi non siamo nelle capacità di dire tu hai ricevuto la vita eterna, non guardiamo nel cuore, a volte lo fa il Signore. Allora questi ebrei che avevano sentito, hanno gustato, hanno assaporato, eccetera, a un certo punto dice se voltano le spalle al santo comandamento, e la vita eterna è un comandamento di Dio, dice a un certo punto che non c'è più possibilità di salvezza per loro. Perché hanno rifiutato, dice chiaramente il capitolo 6, hanno rifiutato quello che era l'unico modo per essere salvati. Allora se noi rifiutiamo l'unico modo per essere salvati, Gesù Cristo, non ci rimane più possibilità di ravvedimento, perché Lui, è a Lui che ci dobbiamo ravvedere, è per Lui, è verso di Lui che dobbiamo ravvederci, allora non c'è più possibilità. E sarebbe interessante vedere anche il capitolo 10 dei Epistoli agli Ebrei, dopo che ha fatto vedere lo scrittore che non era sufficiente, non erano sufficienti i sacrifici, il sangue degli animali, e dopo che ha fatto vedere che il Signore in questo dialogo nell'eternità col Padre che scende dal cielo, prende un corpo e dà la vita, quelli che sono i benefici, gli effetti della vita eterna, poi dice a un certo punto avendo dunque, è vero? E ci dà un messaggio, ci dice fratelli, avvicinatevi, e non è solo ai credenti, ma io credo che è soprattutto ai non credenti ebrei che viene detto fratelli potete avvicinarvi. Perché poi più avanti, nel versetto 24, dice, perché se non lo fate non c'è più salvezza. Che cosa succede? O che cosa succederebbe se fosse vero che la salvezza si perda? Succederebbe più o meno questo. Che se fosse possibile ancora ravvedersi ed essere salvati, vuol dire che tutte le volte che una persona perde la salvezza, dovrebbe riacquistarla, si dovrebbe battezzare un'altra volta, sì, perché chi crede che è salvato deve essere battezzato. Forse dovremmo avere il battesimo tutti i giorni, forse un 10, 20, 30 battesimi al giorno, è vero? Non voglio banalizzare, ma voglio far capire come strano a volte, come contorta la mente dell'uomo. Ma grazie a Dio nella scrittura non è così. La parola di Dio, abbiamo detto, non si contraddice. Una dottrina ha in sé più angolature di veduta. Questo è molto interessante. I passi che parlano della stessa verità sono piuttosto complementari. Pensate ad esempio ancora alla vita eterna. Per spiegare la vita eterna, la scrittura usa termini come giustificazione, è vero? Come redenzione, come santificazione, come battesimo di Spirito Santo, per indicare sempre la stessa verità. Ed è interessante che ognuno di questi termini, di queste parole, hanno a che fare con un aspetto della salvezza. Ad esempio la giustificazione ha a che fare con l'aspetto forense, con l'aspetto che ha a che fare con la legge. Noi abbiamo infranta la legge e nel momento in cui ci siamo messi nelle mani del Signore, noi siamo stati anche liberati da quella che era la morte della legge. Se parliamo di redenzione, ad esempio la parola siamo stati riscattati, comprati. Voi sapete che c'è tutto un concetto straordinario dietro a questa parola, che è davvero molto molto bella, che ci parla proprio di persone come noi che vivevano in questo mondo di schiavi, dove il Signore viene, ci libera, ci porta fuori da questa schiavitù, e questo è il concetto di redenzione. Non voglio entrare adesso nel merito perché ci vorremmo un po' di tempo per spiegare questo, ma ci sono tre parole molto interessanti. E così viene parlato in diversi modi, sempre della stessa verità, ma vista in modi, in angolature diverse, molto molto belle. Però le stesse parole possono anche indicare qualcosa di diverso dalla salvezza. Prendete ad esempio il capitolo 2 di Giacomo, e viene detto, parlando di Abramo, che Abramo ha giustificato la sua fede quando ha offerto il suo figlio Isacco sull'altare. Non sta parlando della salvezza, della vita eterna. Perché altrimenti la salvezza di Abramo si collocherebbe nel capitolo 22 della Genesi, ma non è così. Studiando invece la vita di Abramo, vediamo che ci sono cinque fasi principali, e la salvezza è collocata sempre nel capitolo 15. E lo spiega l'Apostolo Paolo, anche se per noi è strano questo, perché Abramo esce fuori dal capitolo 12, fa tutto un tragitto, che a noi sembra un credente, ma Paolo dice no, è nel capitolo 15, e lo spiega nel capitolo 4 di Romani, lo spiega ancora nel capitolo 3 di Galati. Io non capisco questo, ma me lo dice la scrittura, mi fermo. Per me sembrava nel capitolo 12, ma Paolo dice no, non è così. E io non sono ispirato, Paolo sì. Ma anche la stessa parola salvezza non indica sempre la vita eterna. Anzi, vi devo dire, se il Signore piacerà, un prossimo libro proprio questo che parla della vita eterna, e i primi capitoli saranno dedicati proprio a questa parola. Quasi mai nella scrittura la parola salvezza indica la vita eterna. Interessante questo. Quasi mai. Indica quasi sempre, dico quasi, quasi sempre la salvezza da qualcosa. E permettetemi di farvi degli esempi su questo. Li prendo così a memoria. Pensate a Prima Timoteo capitolo 4. Quando l'Apostolo Paolo scrive a questo giovane che doveva portare ad Efeso un messaggio a questa giovane chiesa, Paolo dice nel capitolo 4, nel versetto 16, dice a un certo punto: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Allora Timoteo non aveva la vita eterna? È un perduto che sta parlando. Interessante, proprio qualche giorno fa hanno bussato quelli che sono i famosi TG, e sono andato su ad aprire, e uno di loro mi aveva quasi riconosciuto, poi quando ho aperto la bocca mi ha riconosciuto. Ah sì, è lei quella che abitava, eccetera. Ho detto: ma scusi, voi avete la vita eterna? Dice: no, quindi siete perduti. Stiamo cercando di salvarci. Quindi dei ciechi che parlano ai ciechi. Ho detto a uno quello che sta facendo: cosa fa un cieco quando vado a cielo? Guardate, vanno tutti e due nella fossa. Ah, bene. Guardate l'assurdità della razionalità umana davanti alle scritture. Qui parla di salvezza, ma ci sono altri passi, come ad esempio Prima Timoteo 2,15, che ho qui sotto gli occhi, altri, che non sempre indica la vita eterna. E noi dobbiamo capire il contesto dove si trova questa parola. Noi possiamo leggere la parola timore e può indicare il rispetto che si deve al Signore. C'è la consapevolezza della grandezza, dell'immensità, dell'onnipotenza di Dio che non ci schiaccia, che ci avvicina, non ci allontana. Ma a volte la parola di Dio parla di timore come paura. Vi ricordate nella Genesi? Abbiano timore gli animali di voi. Cioè devono avere paura di voi, non vi devono toccare. E così noi dobbiamo capire quando una verità viene, si trova in un certo tipo di contesto. Pensate alla parola fede: a volte può indicare la fiducia, altre volte può indicare il mezzo attraverso il quale ci si appropria delle benedizioni di Dio, e altre volte può indicare un dono speciale che pochissimi credenti hanno. Un dono di potere speciale, si chiama fede. cioè credenti a cui Dio dà delle capacità particolari, che vedono Dio in azioni in situazioni difficilissime, impossibili, vedono Dio in azione là dove ancora Dio non agisce. Il famoso George Muller, no? Che avete letto, avete sentito del suo libro, che ringraziava Dio per centinaia di bambini e a tavola non c'era niente, ma lui già vedeva Dio che aveva operato e ringraziava, ma non è per tutti. È un dono che fa lo Spirito Santo. E non dobbiamo sentirci umiliati se non l'abbiamo, perché è lo Spirito Santo che decide questo. Ma anche in Giuda, fede vuol dire quello che è il corpo dottrinale ed etico di tutta la parola di Dio. La fede una volta per sempre tramandata ai santi. Allora io devo capire, quando leggo, che senso sta dando a questa parola, perché una parola può avere più di un significato. Ho fatto tutto questo giro per dire che cosa. Prima di tutto non ci scoraggiamo quando ci troviamo davanti a dei passi che sono difficili. Se volete potete chiedere, possiamo vedere insieme con i fratelli che voi pensate che vi possano dare una spiegazione. Ma se la spiegazione non la trovate o non vi soddisfa, non vi preoccupate. Perché dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13 che arriverà il giorno in cui conosceremo pienamente come siamo stati anche conosciuti pienamente. E se un uomo come Paolo, come l'Apostolo Paolo, poteva dire che ora vede soltanto in parte, capisce in parte, come in uno specchio scuro, una volta gli specchi erano fatti con il rame, si vedeva veramente molto poco, penso che molto di più noi dovremmo dire conosciamo poco. Un giorno però, fratelli, conosceremo pienamente quello che il Signore ha fatto per noi. Allora, torniamo, cosa vuole dire? Vi voglio dire quello che io ho capito da questo passo e mi permetto di dire che ciò che dirò non è vincolante, va bene? Quindi se voi avete pensiero diverso non vedo preoccupati, io tenevo veramente molto a che questo passo non parla della perdita della salvezza. Non esiste nella scrittura un passo o delle situazioni e neanche un esempio dove si possa giustificare questa falsa dottrina della perdita della salvezza. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che quando la scrittura parla di vesti bianche, anche qui può avere più di un significato. Le vesti bianche possono essere sinonimo di vita eterna, ma può essere anche sinonimo di purificazione, di un cammino santo, di una condotta santa. Tant'è vero che nel versetto 4, dello stesso capitolo 3 dell'Apocalisse, viene detto: tuttavia, sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi camminieranno con me in bianchi vesti, perché ne sono degni. Allora vedete che qui il Signore, o Giovanni se volete, sta parlando di credenti che non hanno fatto compromessi col peccato, che non erano di quelli che piano piano spiritualmente stavano morendo, ma sono rimasti fedeli alla parola, sono rimasti ancorati alla vita che è Gesù Cristo. E questi, dice, non hanno sporcato le loro vesti. Quindi sta parlando più di una purificazione. Conoscete anche un altro passo nel profeta Zaccaria, la famosa testimonianza che troviamo del sommo sacerdote, Giosuè, sì, capitolo Zaccaria, capitolo 3, e dobbiamo leggere i primi 5 versetti per capire anche quello che sta succedendo qui. Dice capitolo 3, i primi 5 versetti di Zaccaria: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, non è Giosuè il condottiero che abbiamo, diciamo, che ha scritto in un libro, che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana che stava alla destra per accusarlo. Vedete, Satana è sempre lì che accusa. Se non fosse stato un credente non l'avrebbe accusato, è vero? Anzi, avrebbe detto: fai bene, vai avanti così. Gli avrebbe piuttosto cullato sul famoso materasso Satana Flex. Allora, il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, ti sgridi il Signore Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme, non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Quindi un credente. Gesù era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo, l'angelo dell'Eterno, qui è il Signore Gesù. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Gesù: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora vedete come qui le vesti sono proprio un sinonimo di una condizione che non è pura davanti a Dio, è vero? Altrimenti era sufficiente cambiare i vestiti e dire: adesso sei pulito, hai un vestito più pulito. Parla di iniquità, parla di peccato. Allora io gli si è messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Allora le vesti bianche possono indicare la vita eterna, la salvezza, come è scritto in Apocalisse sempre nel capitolo 7, quando parla della grande tribolazione, Giovanni si chiede da dove vengono questi che hanno imbiancato, hanno le vesti bianche, viene risposto: li hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Quindi parla di questi uomini, molte persone che durante la grande tribolazione si convertiranno al Signore. E poi il passo implicante, quello più difficile: io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Al tempo di Giovanni, facevo notare uno storico, al tempo di Giovanni era solito in tutte le città avere un registro che veniva chiamato proprio libro della vita, dove venivano registrate tutte le persone della città, e queste persone, e il nome di questa persona veniva cancellato nel momento in cui questa persona moriva o veniva espulsa dalla città. Allora è interessante vedere qui uno studioso molto accreditato delle scritture dice: questo passo vuole semplicemente dire, vuole semplicemente sottolineare la promessa del Signore che lui non cancellerà il nome dei credenti nel libro della vita. Perché voi sapete che nella forma italiana è un po' diversa nella forma greca, è qualcosa di diverso. E nella forma greca proprio dice che vuole semplicemente dire che il nome dei credenti non sarà cancellato nel libro della vita. Allora, cosa significa questo? Significa che nel momento in cui Gesù Cristo ha dato la sua vita, adesso lo leggiamo, tutte le persone del mondo sono state scritte nel libro della vita. Quando arriva la testimonianza del Signore in diversi modi, attraverso il Vangelo, attraverso la coscienza, non dimentichiamo mai, l'abbiamo letto nel capitolo 5 dell'Apocalisse, che dove non arriva la Chiesa arriva lo Spirito Santo, i sette Spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Quindi tutti ricevono una testimonianza chiara, inoppugnabile, della necessità di ricevere la vita eterna. Ricordiamoci quello che è scritto anche in Giovanni, capitolo 16, versetto 8, dove dice che lo Spirito Santo convince il mondo, non dice poche persone o soltanto gli occidentali, convince il mondo in quanto al peccato, in quanto a giudizio, in quanto alla giustizia, in quanto al giudizio. E quindi nel momento in cui una persona si converte, secondo questo è il pensiero di quasi tutti gli studiosi, il nome rimane scritto. Nel momento in cui invece arriva la testimonianza attraverso diversi modi ad una persona, e questa persona rifiuta la testimonianza del Signore e la rifiuta fino alla fine della sua vita, e solo Dio conosce quando questa persona ha veramente chiuso il suo cuore, il suo nome viene cancellato. Questo è il messaggio, l'interpretazione che viene data da quasi tutti gli studiosi della parola di Dio. E viene poggiato su Romani capitolo 5, poi ripeto, devo dire con molta franchezza, a me interessa fino a un certo punto, ecco, la spiegazione, se il Signore mi dà la grazia di capire, sono contento. Se il Signore mi dà la grazia di capire, la mia fiducia nel Signore è nei passi semplici, chiari, che abbiamo letto, che la mia vita, come la vostra, è nelle mani di Dio e nessuno la può rapire. Dice dal verso 18 del capitolo 5 di Romani, dice qui, dunque come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, cioè Adamo, un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Cioè è come se il Signore, morendo sulla croce, abbia riequilibrato un po' tutto, abbia rimesso tutto in equilibrio. Io ti ho dato la vita, la vuoi tu? Nel momento in cui l'uomo rifiuta di ricevere la vita del Signore, e Dio solo sa quando questo rifiuto diventa perentorio, definitivo, il Signore cancella il suo nome dal libro della vita e quindi non potrà essere salvato. E infatti alla fine dell'Apocalisse, nel capitolo 20, non viene parlato di questi due libri, il libro delle opere e il libro della vita. E in quel giorno non sarà aperto il libro della vita, ma il libro delle opere. E dice molto chiaramente che coloro i quali non sono stati trovati scritti nel libro della vita saranno perduti e saranno giudicate, condannate, secondo le opere che sono nel libro delle opere, quindi nel libro che viene detto in quel contesto preciso. Io credo che questa nell'Apocalisse è la spiegazione che vuole dare l'Apostolo Giovanni. Spero che sia stato di chiarimento per qualcuno. È un passo, ripeto, abbastanza difficile. Vedremo un altro quando parleremo della chiesa di Filadelfia. Anche questo è un passo, anche questo non molto facile da capire, ma cercheremo sempre con l'aiuto di altri passi di capire ciò che la scrittura vuole dirci. Mi sento di dire che il Signore ci aiuti a non approfittare di questa grazia, cioè a non pensare, come molti si illudono e dimostrano di vivere una vita superficiale, spiritualmente parlando, che solo per il fatto che hanno già ottenuto la vita eterna si possono cullare davvero in una vita superficiale e possono davvero dare così tanto dispiacere al Signore. Se abbiamo capito che valore ha la vita eterna, se abbiamo veramente capito il valore della vita eterna, sono sicuro che davanti al cuore, agli occhi del credente, non ci sarà nulla che possa essere considerato più importante di colui che ha dato la sua vita per noi. Non ci sarà nulla. Se ci sarà superficialità, allora vuol dire che si è capito poco, che si è dato poco valore, e vuol dire anche che si realizzerà molto poco. E questa è una cosa davvero molto molto triste. Io mi fermo qui, ho consumato anche tutto l'orario. Se al Signore piacerà, settimana prossima continueremo con la lettera alla Chiesa di Filadelfia. Che il Signore davvero ci aiuti e ci doni la saggezza per poter essergli grato per tutto quello che Lui ha fatto per noi. Amen.
Chi desidera può ringraziare il Signore per quello che ha fatto.